Sabato 19 settembre, 24esima settimana del tempo ordinario. Prima lettura. Tutte le opere di Dio sono un mistero. Chi mai potrà essere né compreso né esplorato da mente umana? Ecco quanto lo Spirito Santo rivela nel Siracide. L'Altissimo conosce tutta la scienza e osserva i segni dei tempi, annunciando le cose passate e future e svelando le tracce di quelle nascoste. Nessun pensiero gli sfugge, neppure una parola gli è nascosta. Ha disposto con ordine le meraviglie della sua sapienza, egli solo e da sempre e per sempre. Nulla gli è aggiunto e nulla gli è tolto, non ha bisogno di alcun consigliere. Quanto sono amabili tutte le tue opere, e appena una scintilla se ne può osservare. Tutte queste cose hanno vita e resteranno per sempre per tutte le necessità, e tutti gli obbediscono. Tutte le cose sono a due, una di fronte all'altra, egli non ha fatto nulla di incompleto. L'una conferma i pregi dell'altra. Chi si sazierà di contemplare la sua gloria? Siracide 42, 18, 25. La risurrezione di Gesù Signore è l'opera delle opere di Dio. Con la sua divina ed eterna onnipotenza, il Signore prende il corpo di Cristo Gesù, corpo di carne, corpo corruttibile, corpo mortale, corpo sottoposto alla sofferenza, e lo trasforma in corpo di spirito, in corpo di luce, in corpo incorruttibile, in corpo immortale, in corpo spirituale. Dio è luce eterna e il corpo di Cristo Gesù viene trasformato d'immagine della luce eterna che è il Signore. E corpo di luce come Dio è luce, corpo immortale come Dio è immortale, corpo spirituale come Dio è spirituale, corpo incorruttibile come Dio è spirito incorruttibile. Qual è la differenza tra la luce eterna che è Dio e la luce che è il corpo di Cristo? La differenza sta nell'eternità e nella divinità. Dio è luce eterna, divina, immortale, incorruttibile, non creata. Il corpo di Cristo è luce, è immortale, è incorruttibile, è glorioso, ma per trasformazione operata dalla divina ed eterna onnipotenza del Padre. Chi vuole conoscere quale sarà la nuova natura creata da Dio con la risurrezione, necessariamente dovrà avere come punto di riferimento solo Cristo Gesù, contemplato nella gloria della sua risurrezione. Alla mente che cerca luce e che si pone delle domande, ma qualcuno dirà: come risorgono i morti? Con quale corpo verranno? Ecco cosa risponde l'Apostolo. Stolto, ciò che tu semini e non prende vita, se prima non muore. L'Apostolo parte da ciò che vedi in natura. Si semina un chicco di grano. Il chicco di grano cade in terra, muore, nasce una nuova pianta. La nuova pianta in germe nel seme, ma tra il seme e la nuova pianta la differenza è quasi senza alcun confronto. Eppure questa avviene in natura sotto i nostri occhi. Gesù applica alla sua vita l'immagine del seme che cade in terra e muore. Muore come corpo animale, risorge come corpo spirituale. Muore come corpo corruttibile, risorge come corpo incorruttibile, di luce, glorioso, splendente. Gesù rispose loro: è venuta l'ora in cui il Figlio dell'uomo sarà glorificato. In verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Giovanni 12, 23, 24. Cristo Gesù è oggi ciò che noi saremo chiamati a divenire domani. Come diverremo come Cristo Gesù? Diverremo come Lui se oggi, come Lui, obbediamo ad ogni parola del Vangelo e faremo del suo Vangelo la nostra casa nel tempo presente. Cristo Gesù è stato avvolto dalla gloria della resurrezione per la sua obbedienza. Anche il suo discepolo sarà avvolto dalla resurrezione, nella resurrezione di Cristo Gesù, per la sua obbedienza. Leggiamo 1 Corinzi 15, 23, 27, 42, 49. Ma qualcuno dirà, come risorgono i morti? Con quale corpo verranno? Stolto, ciò che tu semini non prende vita se prima non muore. Quanto a ciò che semini, non semini il corpo che nascerà, ma un semplice chicco di grano o di altro genere. Così anche la resurrezione dei morti è seminato nella corruzione, risorge nell'incorruttibilità. È seminato nella miseria, risorge nella gloria. È seminato nella debolezza, risorge nella potenza. È seminato il corpo animale, risorge il corpo spirituale. Se c'è un corpo animale, vi sarà un corpo spirituale. Sta scritto infatti che il primo uomo Adamo divenne un essere vivente, ma l'ultimo Adamo divenne spirito datore di vita. Non vi fu prima il corpo spirituale, ma quale animale, e poi lo spirituale. Il primo uomo tratto dalla terra è fatto di terra, il secondo uomo viene dal cielo. Come l'uomo terreno, così sono quelli della terra, e come l'uomo celeste, così anche i celesti. E come eravamo simili all'uomo terreno, così saremo simili all'uomo celeste. Ecco come ancora l'Apostolo sviluppa la verità sulla risurrezione. Prima che noi portassimo l'immagine di Adamo, siamo stati chiamati a portare l'immagine di Dio. A causa di Adamo non abbiamo portato più l'immagine di Dio nella sua purezza e bellezza. L'immagine di Dio si è offuscata in noi a causa del peccato. A causa del peccato noi portiamo l'immagine della vita, non della vita, ma della morte. Il Signore ricco di misericordia vuole operare con noi una nuova creazione. Modello di questa nuova creazione è Cristo Gesù, il risorto dalla morte, il rivestito, anzi, il trasformato in luce e in vita eterna anche nel suo corpo. Come l'uomo terreno, così sono quelli della terra, e come l'uomo celeste, così anche i celesti. E come eravamo simili all'uomo terreno, così saremo simili all'uomo celeste. Quando distacchiamo lo sguardo da Cristo Gesù, il trasformato in luce dalla divina ed eterna onnipotenza del Padre, nulla comprenderemo della nostra risurrezione. Ma anche nulla comprendiamo della nostra vita presente. Ecco qual è la nostra vocazione. Essere oggi in Cristo, vivere con Cristo e per Lui, compiere il suo viaggio sulla terra fino al totale annichilimento per obbedienza al Padre. Compiendo questo viaggio di annichilimento nell'obbedienza, cadremo in terra, moriremo. Il Signore verrà e ci trasformerà l'immagine del suo Figlio, il trasformato in gloria e in vita eterna. Sulla terra e nei cieli, nel tempo e nell'eternità, sempre siamo chiamati a portare l'immagine di Cristo nel nostro corpo. Sia sulla terra che nei cieli, questa immagine la potrà realizzare solo l'onnipotenza del Padre per il suo Santo Spirito. A noi è chiesto solo di obbedire al Vangelo, alla parola di Cristo Gesù, alla verità dello Spirito Santo. Ma anche l'obbedienza possiamo noi viverla solo in virtù dello Spirito Santo, alla quale la nostra vita va consegnata. È grande il mistero del cristiano. Sia in vita che in morte, lui potrà essere solo opera dello Spirito di Dio. Lo Spirito lo trasforma l'immagine di Cristo, se l'uomo gli dona la sua volontà, in un'obbedienza fino alla morte di croce. Lettura del Vangelo. La parabola del seminatore rivela una verità eterna e immodificabile. Come il cielo e la terra furono creati dalla divina parola di Dio, così ogni creazione e la storia può venire solo per la divina parola di Dio. poiché l'uomo creato dalla parola di Dio è chiamato a crearsi ogni giorno, questa sua quotidiana creazione può avvenire solo attraverso l'obbedienza alla divina parola di Dio. Se cambia parola e dalla parola di Dio passa alla parola della creatura, non si crea per la vita, si crea invece per la morte. Anche Gesù, fattosi vero uomo, fu sottoposto alla legge della nuova creazione. Anche lui un giorno si creava nuovo, prestando ogni obbedienza alla parola del Padre. Posto questo principio immodificabile, è giusto dedurre una verità che è la madre di ogni altra verità. Gli apostoli del Signore, in comunione con gli apostoli anche i presbiteri, i diaconi, i cresimati, i battezzati, ognuno in misura del suo ministero, della sua vocazione, del suo carisma, del suo mandato canonico, sono chiamati a fare l'uomo nuovo. Facendo l'uomo nuovo, l'uomo potrà nuovamente iniziare il suo cammino di vera creazione. Ora, se tutto è dalla parola divina di Dio, alla quale va data ogni obbedienza, possiamo noi pensare di creare l'uomo nuovo sostituendo la parola di Dio con la parola della creatura? Sarebbe non solo stoltezza e insipienza grande. Chi facesse questo deve sapere che lavora per dar man forte alla creazione per la morte, mai lavorerà per la creazione per la vita. Chi vuole creare l'uomo per la vita lo potrà fare solo seminando nel cuore la parola di Dio. Seminare la parola non è un obbligo morale, ma vero dovere ontologico. Ma chi può seminare la parola di Dio? La può seminare solo colui che dalla parola ogni giorno si lascia creare per la vita. Lasciandosi creare per la vita dalla parola di Dio, a poco il suo cuore diviene colmo di parola di Dio. Quando il cuore è colmo di parola di Dio, anche la sua bocca sarà colma di parola di Dio. Se il cuore è vuoto di parola di Dio, anche la sua bocca sarà vuota di parola di Dio. La parola di Gesù non consente alcun'altra interpretazione. L'uomo inizia il suo cammino di creazione verso la vita solo per la potente, anzi, onnipotente parola di Dio che giunge al suo cuore. Ecco l'inizio della parabola. Il seminatore uscì a seminare il suo seme. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada e fu calpestata, e gli uccelli del cielo la mangiarono. Altra verità che va messa nel cuore, la parola va seminata in ogni cuore. Non spetta al seminatore decidere a chi dare la parola e a chi non darla. Lui è mandato per seminare la parola in ogni cuore. Vale per il seminatore quanto il Signore dice al profeta Ezechiele. Mi disse, figlio dell'uomo, alzati, ti voglio parlare. A queste parole uno spirito entrò in me, mi fece alzare in piedi e io ascoltai colui che mi parlava. Mi disse, figlio dell'uomo, io ti mando ai figli di Israele, a una razza di ribelli che si sono rivoltati contro di me. Esse e i loro padri si sono sollevati contro di me fino ad oggi. Quelli ai quali ti mando sono figli testardi e dal cuore indurito. Tu darai loro, dice il Signore Dio, ascoltino o non ascoltino. Dal momento che sono la genia dei ribelli, sapranno almeno che un profeta si trovi in mezzo a loro. Ma tu, figlio dell'uomo, non li temere, non aver paura delle loro parole, essi saranno per te come carde spine, e tra loro ti troverai in mezzo a scorpioni. Ma tu non temere le loro parole, non ti impressionano le loro facce, sono una genia dei ribelli, ascoltino o no, dal momento che sono una genia dei ribelli, tu riferirai loro le mie parole. Figlio dell'uomo, ascolta ciò che ti dico e non essere ribelle come questa genia di ribelli. Apri la bocca e mangia ciò che ti do. Io guardai ed ecco una mano tesa verso di me e tenevo un rotolo. Lo spiegò davanti a me, era scritto da una parte dall'altra e conteneva lamenti, piante e guai. Ezechiele 2, 1-10. La parola va seminata in ogni cuore, sempre. Leggiamo il testo di Luca 8, 4-15. Poiché una grande folla si radunava e accorreva all'ugente da ogni città, Gesù disse loro una parabola. Il seminatore uscì a seminare il suo seme. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada e fu calpestata, e gli uccelli del cielo la mangiarono. Un'altra parte cadde sulla pietra e appena germogliata seccò per mancanza di umidità. Un'altra parte cadde in mezzo ai rovi e i rovi cresciuti insieme con essa la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono, germogliò e fruttò 100 volte tanto. Detto questo esclamò: chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. I suoi discepoli interrogavano sul significato della parabola ed egli disse: a voi è dato conoscere i misteri del regno di Dio, ma gli altri solo per comparabole, affinché vedano, vedendo non vedano e ascoltando non comprendano. Il significato della parabola è questo: il seme è la parola di Dio. I semi caduti lungo la strada sono coloro che l'hanno ascoltata, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dal loro cuore, perché non avvenga che credendo siano salvati. Quelli sulla pietra sono coloro che quando ascoltano ricevono la parola con gioia, ma non hanno radici, credono per un certo tempo, ma nel tempo della prova vengono meno. Quello caduto in mezzo ai rovi sono coloro che, dopo aver ascoltato, stanno facendo, si lasciano soffocare da preoccupazione, ricchezze e piacere della vita e non giungono a maturazione. Quello sul terreno buono sono coloro che, dopo aver ascoltato la parola, con cuore integro e puro, la custodiscono e producono frutto con perseveranza. Altra verità che la parabola annuncia è questa. Essa dice perché i terreni non producono buon frutto, perché non comprendono la parola. La parola spesso non è compresa perché non c'è nessuno che la spieghi, che la manifesti nella sua piena verità. Perché il cuore è incostante, significa che è assai lontana dalla grazia del Signore. Quando ci si separa dalla grazia, sempre si ritorna alla falsità dalla quale la parola ci aveva tratti fuori. Perché le cose del mondo per noi hanno più valore delle cose di Dio, la terra più del cielo e il tempo più dell'eternità. Chi vuole produrre buon frutto deve cercare sempre di comprendere la parola, frequentando quando sono preposto alla sua spiegazione. Chi è preposto alla spiegazione della parola deve porre somma attenzione a non sostituirla con parole della terra. Deve evitare di istruire nei pensieri di Dio, di inserire nei pensieri di Dio i suoi pensieri. La fedeltà alla parola è frutto della grazia. Il seme per crescere e produrre deve rimanere sempre piantato sul terreno buono. La parola per produrre ha bisogno di un cuore piantato nel cuore di Cristo e nella sua grazia, piantato nello Spirito Santo e nella sua fortezza. Se però si lascia che i visi prosperino nel cuore e sono come le spine, presso soffocano la parola ed essa non produce. Perché questa parabola non cada sulla strada dei cuori dei discepoli, Gesù ne dona anche la spiegazione. La prima verità che rivela è questa: il seme è la parola di Dio. Da questa parabola ogni altra verità deve rimanere fissa nel cuore. O seminiamo la parola di Dio nei cuori o lavoriamo per il nulla. Poiché la nuova creazione avviene solo per un'onnipotenza della parola di Dio, chi semina la parola degli uomini altro non fa che porsi a servizio della creazione per la morte di ogni suo fratello. Oggi questo, il nostro triste peccato che stiamo commettendo ai danni del fratello. Noi prima decidiamo che la parola non vada seminata, poi troviamo tutte le giustificazioni frutto del peccato del nostro cuore che ratificano la nostra decisione di non seminare la parola. Madre del Verbo che si è fatto carne nel tuo seno, aiutaci perché anche in noi la parola di Dio si faccia carne. Solo se si farà carne, essa potrà essere parola annunciata, insegnata, vissuta, testimoniata. Amen.